Signore che mi dà sempre coraggio attraverso la sua Chiesa, attraverso i canti, le preghiere, tutto preparava il terreno alla parola sua. È una parola che mi ha dato tanta gioia ed è frutto di una domanda che mi sono posto ultimamente davanti al Signore ed è questa: ma perché mi chiedi così tanto? Signore, ho imparato che a volte ci sono delle domande che ci facciamo, ho imparato a scriverle, perché quello è un bisogno del cuore. Quando noi abbiamo un bisogno e una domanda ricorre nella nostra testa, io ho imparato per me stesso a scriverla e pian piano il Signore, avendo messo in noi il suo spirito, pian pianino comunica la sua parola. E per me è arrivata la sua parola attraverso Luca 12, al versetto 48. E così dopo che lo Spirito parla, bisogna scavare, perché il Signore non ci dà semplicemente una piccola consolazione, vuole andare oltre, vuole andare a fondo, vuole dare una parola completa, vuole spiegarci come stanno le cose, edificarci, tutto per amore. Luca 12, 48, la seconda parte. E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato. E a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Ecco, una parola proprio tagliente, che la parola del Signore è una spada, no? La spada cosa fa? Penetra, e cosa fa? Fa male, ovviamente, ma chi ferisce? Ferisce l'uomo vecchio, e l'uomo vecchio soffre, l'uomo vecchio, la spada penetra fino alle giunture e le midolle, divide l'anima dallo spirito. E quindi se una parola fa male, subito, è normale, è normalissimo che la parola faccia male alla carne, subito. E così per capire, per scavare in questa parola, occorre leggere tutto dal 12:35 in poi. Io ho fatto un'esperienza col Signore, ho proprio scoperto che il Signore mi ama e mi chiede tanto per amore. E occorre capire in questo versetto, nello specifico, a chi sta parlando Gesù, a chi sta parlando, di cosa sta parlando, ha dato cosa, richiede cosa, ha affidato cosa, è ridomandato a sua volta cosa. Per me è stato molto importante. Leggiamolo tutto. I vostri fianchi siano cinti, dal versetto 35, e le vostre lampade accese, e voi siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e picchierà. Beati quei servitori che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungerà la seconda o la terza vigilia, li troverà così, beati loro. Or sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe sconficcare la casa. Anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlior dell'uomo verrà. E Pietro disse, Signore, questa parabola la dici tu per noi o anche per tutti? E il Signore rispose, e qual è mai l'economo fedele avveduto che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro misura di viveri? Beato quel servitore che il padrone, al suo arrivo, troverà facendo così. In verità io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servitore, dice in cuor suo, il mio padrone mette in dubbio a venire, e comincia a battere i suoi servi e le sue serve e a mangiare, a bere ed ubriacarsi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non l'aspetta e nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpi di flagelle e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Or quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui, sarà battuto di molti colpi. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo sarà battuto di pochi colpi. E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato. e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Amen. È forte questa parola, è forte, è tagliente. Ma è nascosto un amore in questa parola, un amore così grande. E vedremo assieme perché. Anche Pietro, è normale chiedersi davanti a questa parola, ma di chi sta parlando Gesù? Di chi sta parlando? Anche Pietro l'ha fatto. Questa parola la dici tu per noi o anche per tutti? Ecco, vediamo che in questa parola di Gesù vi sono due servi. Due servi. Vedremo anche perché. Chiama comunque tutti i servi. È bellissimo. E ci sono dunque due servi. Uno è il servo che vigila, che veglia, il servo che cresce, il servo che ha un rapporto con il proprio Dio. L'altro no. Uno è un servo che ha ricevuto, e l'altro, pur avendo ricevuto, quando il Signore ridomanda, non ha nulla da dare. Sono due servi. Ma il Signore è interessante perché a tutti e due i servi chiede, perché vedremo che a tutti e due i servi ha dato. Il Signore dà e ridomanda. E così anche noi ci chiediamo, parli con me? Sì, parlo con tutti i miei servi. E così mi ha rallegrato molto sapere che Dio chiede perché mi ha dato. Se Dio chiede è perché mi ha dato, e vedremo che cosa significa questo aver dato. Quindi la prima cosa di cui dobbiamo rallegrarci è che se Dio ci chiede è perché ha dato. E chiede in tante cose. Chiede nella prova, chiede nella sofferenza, chiede nel ministerio, chiede nello sforzo. Tutti i giorni, quando andiamo al lavoro, con i colleghi, nella testimonianza, Dio chiede continuamente, chiede tanto, chiede tantissimo. Perché chiede tantissimo? Perché, come vedremo, ha dato tanto. Ha dato tantissimo. E come vedremo, ha dato a tutti. A tutti. Chiaro che poi ridomanda. Mi ha fatto riflettere questo, che davanti a Dio tutto ha un prezzo. Facciamoci caso. Tutto ha un prezzo. Il nostro peccato aveva un prezzo e Gesù l'ha saldato. La nostra santificazione ha un prezzo, la rinuncia a noi stessi, la potestà su noi stessi. Abbiamo rinunciato a noi stessi quanto al peccato, ma sulla potestà, la santificazione, rinunciamo alla potestà su noi stessi per santificarci. Il peccato, Gesù l'ha pagato, aveva un prezzo, è sempre un dare, avere. Dio dà e ridomanda. C'è sempre un commercio celeste tra noi e Dio. E così questo fa riflettere perché il religioso vive o solo di dare, vuole dare a Dio, o solo di avere. Fateci caso, si vive o solo di dare in questo mondo, il religioso pensa di poter dare qualcosa a Dio, o solo di avere. Nella mia vita, per esempio, io pensavo di avere ricevuto, di avere già avuto, e per molti anni sono rimasto intrappolato, perché non mi avevano detto tutta la verità, avendo ricevuto. E così, avendo ricevuto, solitamente cosa succede? Sono salvato, ho accettato Gesù, sono a posto, divertiti. La vita è tua, il prezzo è stato pagato, è stato saldato, hai ricevuto, non dare niente. Non dare niente. Ti è stato dato, ma cosa ti viene ridomandato? Oramai hai accettato, oramai sei salvato, prosegui. Goditi la vita, tranquillo. E io per molti anni sono rimasto intrappolato da questo, perché non mi era stato detto che ti ha dato, ma ti ridomanda. E ci sono due vie. Invece c'è qualcun altro che pensa di dover solo dare. Conosciamo dei religiosi che pensano di dover dare a Dio, no? Pensano di poter essere buoni, bravi, dare a Dio, dare al prossimo. Solo dare, senza prima ricevere un dono che Dio gli ha fatto. Il dono di Gesù. Dare senza avere ricevuto. Dio ha stabilito tutto con le sue regole. Io ti do, io ti ho dato, e vedremo cosa, per ridomandarti. Se tu vuoi darmi senza avere ricevuto, non funziona così. E se tu vivi solo dell'avere ricevuto senza dare a me quello che ti ridomando, non funziona così. Io ti do e ti ridomando. E ti è tutto stato dato. Questo è molto importante. Ti ho dato. E quello che ti ho dato ti ridomando. Io non ti ridomando qualcosa che non ti ho dato. Faremo luce su tutte queste cose, perché è importantissimo. Io ti ho dato. Cosa ti ho dato? Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù, che ha dato Gesù. Cosa ridomanda il Signore? Lo vedremo assieme, è bellissimo. Ecco perché questa parola così tagliente, così forte, così dura, in realtà è una parola d'amore. D'amore, forte, perché io ti ho dato, che tu lo credo o meno, io ti ho dato. E così abbiamo messo in luce che cosa ha dato Dio. Ha dato Gesù, ha dato il suo figlio, ha dato il Salvatore, Gesù, il sacrificio propiziatorio, per chi? Per chi? A chi è stato dato Gesù? Quando Apocalisse dice, leggiamolo dalla parola del Signore, Apocalisse 5,9, perché qualcuno può anche dire, ok, Gesù è stato dato, ma non è stato dato a me, è stato dato solo a quelli che credono, è stato dato solo a una parte del mondo, è stato dato solo a qualcuno che è buono, bravo. Apocalisse 5,9. Guardate a chi è stato dato. Chi ha comprato Dio? Per chi era il sacrificio? Il prezzo del peccato era incolmabile. Il prezzo del tuo peccato è incolmabile. Il prezzo del tuo peccato è incolmabile. Tu hai peccato davanti. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, giusto? E sono giustificati gratuitamente. Ma cosa vuol dire gratuitamente? Significa che io non posso dare niente. Significa che io non posso comprarlo, ma non significa che non devo dare niente a Dio. Se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco perché non si può vivere solo dell'avere ricevuto, bisogna dare. E Dio chiede tutto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, certo, non l'hai potuto comprare, ma il dono, per avere il dono di Dio, tu rinunci a te stesso. E cosa vuol dire? Tu rinunci al tuo peccato. Perché tutto questo? Perché Dio ti chiede questo? Perché? Forse ho sbagliato. 5,9. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno. Chi è degno? Chi ha comprato? Chi è stato dato di prendere il libro ed aprirne i suggelli? Perché sei stato immolato e hai comprato a Dio. Comprato, che tu lo creda o meno, peccatore o salvato, che tu lo creda o meno, il prezzo del tuo peccato è già stato pagato. Il prezzo del tuo peccato è saldato. Lo devi solo accettare. Che tu lo creda o meno, quei due servi, Dio si sta rivolgendo a te, ti vuole come servo. Ti vuole come servo. E questo vale anche per noi. Il servo cosa fa? Rinuncia a se stesso per servire il suo padrone. Dio ha comprato. Sei stato immolato, hai comprato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Quindi normalmente ci si chiede, chi ha comprato? Come si comprava il peccatore? Il prezzo del peccato è la morte. Come andava saldato questo prezzo? Con la morte. Gesù è stato dato per il peccatore, ha saldato il prezzo del peccatore, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, quindi tutto il mondo è sotto questa economia, ma il servo cosa deve fare? Deve accettare questa realtà e sottomettersi. Obbedire, non si tratta tanto di quello che capisci, comprendi, vuoi aspettare sempre il momento, aspetterò qualche altro anno ancora. Tu sei chiamato ad essere servo di Dio perché ti ha comprato, punto. Ti ho comprato, il prezzo, qual era il prezzo del peccato? Solo Gesù poteva saldarlo, no? Gesù è stato dato per il mondo, ti ha comprato, vuole che tu sia servo, ma se tu non lo accetti, vivrai la tua vita come ribelle. Chiamato ad essere servo, ma ribelle. Chi comprava uno schiavo nell'antichità? Lo comprava, e dopo lo schiavo doveva fare quello che diceva il padrone. Chi non si sottomette come schiavo di Gesù Cristo è ribelle. È ribelle. Io ti ho comprato. Io ti ho comprato. Io ho dato per te il mio figliuolo. Che tu lo creda o meno, il prezzo è saldato. Sei mio. Ti ho comprato. Lo accetti? Sì o no? Vuoi essere il mio servo? Sì o no? Questo è quello che Dio comunica nella sua parola. Io ti ho comprato. In Apocalisse l'ha detto. Io ho comprato gente di ogni popolo e tribù. E perché nessuno diventa mio servo? Ho solo una parte. Perché non si umiliano tutti? Perché non si sottomettono? Perché non si convertono se io li ho comprati? Io conosco una persona, la vedo tutti i giorni. E quella persona serve in una chiesa, è figlio di credenti. Sapete cosa mi dice spesso? Io non sono pronto. Io non sono pronto. Il peccatore dice sempre, io non sono pronto. Allora un giorno, per grazia del Signore, gli ho detto, guarda, non si tratta tanto di quello che tu pensi, né di quello che tu vuoi o non vuoi fare. Dio dice che ti devi umiliare, Dio dice che ti devi sottomettere. Umiliatevi sotto la sua potente mano. Cosa dice Atti 2:8, credo, qualcosa del genere? Ravvedetevi, siate battezzati, voi riceverete in dono lo Spirito Santo. Comandamento, ravvedetevi. Non si tratta tanto di quello che tu vuoi fare. Tu sei chiamato a obbedire al tuo Dio. Ravvediti, ravvediti, perché sei un peccatore, ti ho comprato, ti devi ravvedere. Non è tanto, mi dice spesso, non sono pronto, sto aspettando qualcosa, devo sentire qualcosa. Non si tratta tanto di quello che tu senti, non sentirai mai nulla, non sarai mai pronto, mai, perché il diavolo, tu sei sotto la potestà del diavolo, tu in questo momento sei schiavo di colui che ti ha vinto, non ti sentirai mai pronto. Si tratta di ubbidienza. Per questo prende l'esempio dei servi, perché il servo ubbidisce. Due servi ci sono, il servo ubbidisce, si umilia. E cosa fa il servo che ama il suo padrone? Forse lo ha notato. Sì, Esodo 21. Cosa fa il servo? Esodo 21, versetto 4, 5. Guardate cosa fa un servo che ha capito che Dio lo ha comprato. Dio ti ha comprato, ha pagato il prezzo, lo devi solo accettare. Ma se il servo fa questa dichiarazione, Esodo 21:5, se tu oggi fai questa dichiarazione, io amo il mio padrone, mia moglie, i miei figliuoli, io non voglio andarmene libero, io non voglio andarmene libero. Allora il suo padrone lo farà comparire davanti a chi? Davanti a Dio. Tu comparirai oggi se ti umili, se ti sottometti, perché Dio ti chiama ad essere servo. E vediamo che servo non rende bene l'idea, perché servo racchiude in questa parola la volontaria sottomissione dell'anima, ma in realtà Gesù ci chiama fratelli. E amici, io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Il servo descrive la volontaria sottomissione, perché eravamo liberi e siamo diventati schiavi. Schiavi, volontariamente, schiavi di Gesù. Allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio e lo farà accostare alla porta dello stipite. E il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina e lo servirà per sempre. Alleluia. Tu sei stato comprato, io ho dato il mio prezzo per te, dov'è l'onore che mi spetta? Dov'è? Io ti ho chiamato ad essere servo, dove sei? Dov'è la tua obbedienza? Dov'è la tua sottomissione alla mia parola che ti ha comprato? Il sacrificio è già stato pagato e tu? Ma questo vale anche per me, credente, figlio di Dio, che voglio fare di testa mia tutti i giorni nella mia vita, invece di umiliarmi. E di dare tutta la vita, non una parte, perché lo schiavo dava tutta la vita. Tutta! Lo schiavo vive, lo servirà per sempre. Ma, visto che il Signore ci chiama a servirlo, un po' come noi dobbiamo fare moltiplicare i talenti, no? Abbiamo i talenti, Dio ci ha dato i talenti, noi andiamo subito, ah, allora devo servirlo. Cosa devo fare? Sono un servo, adesso mi riempio la mente, il cuore, il corpo di mille impegni. Prima di tutto, prima di tutto. Quando Dio dice ho dato, che cosa ridomanda? Prima del servizio, prima del fare moltiplicare i talenti. Cos'è questo ridomandato? Che me lo sono chiesto per molto tempo. Cosa mi chiedi prima di tutto? Luca 7. Andiamo a leggerlo. Perché Dio risponde. Cosa ti ridomando? Prima di tutto. Anzi, che cos'è che ti consentirà di dare di nuovo a me tutto quello che ti domando, di fare moltiplicare i tuoi talenti? Cosa? Che cos'è questo motore che ci fa moltiplicare tutti quei talenti? Luca 7,40. Leggiamolo questo perché è meraviglioso, che ci fa capire perché il servo si fa forare l'orecchio. Perché oggi Dio ti chiama a farti forare l'orecchio per ubbidienza. Gesù era in casa del fariseo, il religioso, che vive solo del dare, Luca 7,40, e rispondendo entrò una donna peccatrice che, come sappiamo, si umiliò davanti a Gesù, a contrario del fariseo. E Gesù rispondendo gli disse, Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli, maestro, di pure, un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Sempre debitori siamo. Debitori. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Il debito è o non è stato condonato per tutti in Gesù Cristo? Sì! Chi di loro lo amerà di più? Chi di loro lo amerà di più? Simone rispondendo disse, stimo colui al quale ha condonato. Ecco l'avere dato. Ha condonato. Avere condonato è un dare, perché il prezzo andava saldato. Quindi Gesù ha condonato, ha dato se stesso. E Gesù gli disse, hai giudicato rettamente. E voltosi alla donna, disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrata in casa tua e tu non mi hai dato. Ecco cosa dice Gesù al peccatore. Tu non mi hai dato. Tu non mi hai dato. Dato che cosa? Che cosa che stava dando la peccatrice in quel momento? Dato cosa? E tu non mi hai dato dell'acqua ai piedi. Ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non mi hai dato alcun bacio. Ma ella, da che sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo d'olio. Ancora. Gesù che ridomanda. Dio che ridomanda quello che gli è stato dato. Ed ella mi ha unto i piedi di profumo. Quindi, che cos'è quel primo ridomandare di Gesù? Che cosa voleva Gesù? L'amore. L'amore. Dio oggi ti chiama ad avere lo stesso amore che Lui ha dato a te. Perché altrimenti direbbe ridomandato? Perché ridomanda quello che ti ha dato. Ridomandare, cioè ti chiedo quel qualcosa che io stesso ti ho dato. L'amore, l'amore, dammi l'amore che io ti ho dato. Ma dammelo, credenti, peccatori, peccatori perdonati, chiunque è chiamato a dare quello che gli è ridomandato, l'amore. Ha tanto amato il mondo che ha dato. L'amore ha dato se stesso. Infatti Gesù ha compiuto la legge. La legge sappiamo che si compie solo nell'amore. L'amore dunque è l'adempimento della legge, è scritto, no? Quindi, che cosa mi vuoi ridare? Cosa sei pronto a darmi quando ti ridomando? L'amore o qualcos'altro? O il dovere o il fare? Fare, fare, come Simone, dammi il tuo cuore, figlio il mio. Che cosa ti chiede? Dammi il tuo cuore, Proverbi 26, 23 o 23, 26, non ricordo. Dio, quando ti ridomanda, ecco perché ridomanda tanto, ridomanda il tuo cuore, l'amore che ti ha dato. Come peccatore, dagli il tuo cuore. Dagli il tuo cuore, ma non aspettare, perché non si tratta di quello che senti, del momento perfetto, si tratta di obbedienza. Ravvedetevi! Prima c'è il ravvedimento. Nel ravvedimento non si tratta molto di andare contro la logica umana, di andare a favore della logica umana. Il ravvedimento, se ci pensate, è molto difficile per la mente umana. Ecco perché ridomanda tanto Dio. Ridomanda per questo, che il ravvedimento è qualcosa... Devo rinunciare veramente al mio peccato che mi fa così tanto piacere? Sì! Ravvediti, si tratta di obbedienza. Ecco perché ho preso l'esempio dello schiavo. Schiavo, servo, una sottomissione volontaria. Ravvedetevi dunque, siate battezzati, e voi riceverete obbedienza. Obbedienza. Con Dio si tratta spesso, spessissimo, più che di sforzo, di religiosismo, di dovere fare qualcosa, di obbedienza. Dio ti chiama a obbedire. Sei nato nel peccato, ma parlo a me stesso, prima di tutto. Si tratta di obbedienza. Quando Dio ridomanda quella peccatrice, perché l'opera della peccatrice fu lodata? Che tutti dicevano, quando la peccatrice ruppe il vaso d'alabastro. Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto? Ma è pazza! L'unica opera che Gesù loda è quella dell'amore. Infatti, quando in Giovanni 6 gli chiedono qual è l'opera? Qual è l'opera? Quale opera ti chiede? Gesù, questa è l'opera di Dio, che crediate. Ancora una volta, ridomanda cosa? Il cuore. Ti chiedo l'amore. Infatti, per la qualcosa io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati. Perché? Perché ha molto amato. Se sei avvilito perché pensi che Dio ti chieda tanto, è perché non hai capito cosa ti chiede. Ti chiede l'amore, vuole essere amato, vuole l'amore. L'amore allora ti spingerà a fare tutto quello che l'amore ci chiama a fare. Ma l'amore sarà a farlo, non tu. Tu non puoi fare niente, io ti ridomando l'amore e tu vuoi fare tutto il resto, perché è diverso. È diversa quella parola che abbiamo letto. Dato e affidato. Che molte è stato dato, sarà ridomandato. Ma dopo l'aver ridomandato c'è l'affidato. Allora quello sono i talenti. L'affidato, tanto più si richiederà. Ma prima di tutto, se non c'è l'amore, come fai a fare moltiplicare quello che ti ho affidato? Tanto più si richiederà se non c'è l'amore. E questo è molto importante, perché quell'affidato, cosa ci è stato affidato? Se prima di tutto ci è stato dato l'amore di Gesù, poi cosa ci è stato affidato? Visto che abbiamo visto che c'è dato e affidato. Cosa? Cosa ci ha dato? Prima Pietro 4,10. C'è un dato e c'è un affidato. Ma giustamente. Perché? Perché Colossesi 2,10 cosa dice? In voi abita tutta la pienezza della Deità e in Lui avete tutto e pienamente. Chiaro allora che io dico, io ti ho affidato. Ti ho affidato. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, quell'affidato mi ha visto cos'è il dato, no? Conseguentemente a quel dato abbiamo ricevuto tutto. Tutta l'economia celeste, tutta la pienezza delle deità, tutti i doni nell'amore, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto, e lo faccia valere. Ecco che cos'è l'affidato. E tanto più si ridomanderà. È chiaro poi che il Signore chieda tanto. Ti ho dato tanto, ti ho dato tutti i doni. Ti ho dato tutta la sapienza in Gesù, ti ho dato tutta l'intelligenza, ti ho dato la salute, ti ho dato la vista, ti ho dato queste gambe, ti ho dato le braccia. Quante cose ti ho dato? Quante cose ti ho dato? E questi sono i doni che vediamo. E Quanti sono quelli celesti? Amministratori della svariata grazia di Dio. Lo faccia valere al amore. Servizio. Servizio. Amore. È l'amore che fa tutto. È l'amore. Quindi da peccatori perduti a servi, schiavi, peccatori perdonati che servono nell'amore. Nell'amore. È tutto. Nell'amore. E quindi noi vogliamo sempre dare, no? Noi vogliamo nel nostro sforzo umano, carnale, sempre dare. Cosa vuoi dare a me quando ti ridomando? E ai tuoi fratelli, se non dai nell'amore. Se lo scopo nel dare non è l'amore, che cosa dai? Se Dio nel dare all'uomo ha dato nell'amore, quale dono possiamo fare noi ai fratelli, ai colleghi, ai genitori, se non è nell'amore? Noi che leggiamo, tanto più ti sarà ridomandato. Oh no! E adesso cosa mi ridomandi? È difficile! No! Io ti chiedo l'amore. E ti dirò di più. Non si trova in te. Per questo è detto. È stato dato. Te l'ho dato. Non si trova in te quest'amore. Non pensare di poter dare qualcosa a qualcuno in te stesso. Perché quello che ti ho affidato si richiederà. Quello che ti ho affidato. Io richiedo per me e per quelli che sono attorno a te. Perdonatemi se è un po' difficile, un po' un ragionamento un po'. Luca 10, 27. Se non, lo dico a me stesso, se non l'ho ancora capito, che si tratta tutto di amore per il prossimo. Quando vogliamo dare. E pensiamo che anche che persino ci chieda tanto Dio. Mi chiedi troppo, non ce la faccio, è troppo difficile. Ma dove vuoi andare? Cosa stai dando? Dove vuoi andare? Stai dando quello che ti ho affidato o stai dando delle tue forze? Certo che è difficile se dai delle tue forze, non è quello che ti ho dato io. Ama il Signore, il Dio tuo. Che cosa chiede Gesù? Visto che noi pensiamo che chieda tanto, come io facevo. Ma come faccio? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Tu hai risposto rettamente, dirà infatti a lei. Fa questo e vivrai. Fa questo e vivrai. Questo è un altro messaggio. Fa questo e vivrai. Non pensare che io ti chieda uno sforzo immane della tua carne. Fa questo e vivrai. Amami e vivrai. Amami e vivrai. È una promessa che Dio ti fa. Amami e vivrai. Non ti chiedo di fare sforzi. Non ti chiedo scalare montagne. Non ti chiedo qualcosa, denaro, non si può comprare, gratuitamente avete ricevuto. Chiedo il tuo amore. Molto ti ho dato e molto ti ridomando. E vale soprattutto per i credenti, quando pensiamo di poter dare qualcosa che in realtà non è amore a Dio per primo. Io ti chiedo l'amore e tu vuoi darmi tutto il resto. Forse c'è tempo di leggere la parabola. Matteo 25, 14. Andando un po' fuori, ma... Il Signore sa come parlare, io no. Perché Dio dà, non la nostra carne o i nostri studi. Dio dà. Matteo 25, 14. La parabola dei talenti. Come moltiplicano questi talenti? Senza l'amore. Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori, affidò loro i suoi beni. All'uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Questi sono servi, Questi sono servi comprati, chiamati a fare la volontà di Dio. Noi siamo servi, non è che avendo ricevuto prendiamo, come vedremo, un talento e ce lo intaschiamo. Ho il talento, come ho fatto io per 20 anni, non so quanti sono, intascate il talento, sono a posto. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Parimente quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che aveva ricevuto, che ne aveva ricevuto 1, andò. E fatta una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Or, dopo molto tempo, ecco il padrone di quei servitori a fare i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti. Dicendo, Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. E il suo padrone gli disse, va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele poca cosa, poca, altro che le montagne scalate, in poca cosa. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi presentatosi anche quello dei 2 talenti, disse, Signore, tu mi affidasti 2 talenti. E noi pensiamo di aver ricevuto poco e ci sentiamo mortificati quando abbiamo poco da presentare a Dio. Non importa. Non importa. Ci ha affidato poco, ci ha dato una misura. Quella deve fruttare. Quella! Non ti chiedo quelle montagne che pensi. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. E il suo padrone gli disse, va bene, buono e fedele servitore, anche se hai fruttato poco, sei un buono e fedele servitore, ma se li fai fruttare? Nell'amore, nell'amore. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. E pensate quando ascolteremo queste parole, finalmente. Anche se abbiamo moltiplicato 1,5 talenti. Queste sono le parole che dirà il tuo amato Salvatore, Gesù, a coloro che l'hanno onorato. Non importa quanto, importa che nell'amore hai fatto fruttare quei talenti che ti ha dato, che ti sei umiliato, che come servitore ti sei umiliato e accettato di essere peccatore, perdonato. Poi accostatosi anche quello che aveva 1 talento solo, disse, Signore, vedete che c'è l'atteggiamento di chi pensa che Dio gli chieda tanto? C'è quell'atteggiamento, ma anche noi. Signore, non ce la faccio, mi chiedi troppo? No, 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 me lo metto in tasca, lo nascondo, però ce l'ho, lo nascondo. Io capita spesso che mi comporto in questa maniera. Io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura. Guardate cosa fa il religiosismo. Ci fa avere paura di Dio, paura di colui che ha dato. Paura perché? Perché pensiamo di dover fare noi. E andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Eccoti il tuo. E il suo padrone rispondendo gli disse, servo malvagio e infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato, raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato con interesse. Non puoi portare niente in banca, sia chiaro, tu ti devi umiliare, sottomettere, non c'è modo di scampare. Un giorno non ci sarà modo, non è che metti in banca e un giorno sarai trovato col talento a posto, ne avrai fatto fruttare. L'unico modo di farle fruttare, l'unica vera banca è l'amore di Gesù, lì fruttano. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché, guardate che torna quella parola, poiché a chiunque ha dato, a chiunque ha, e torna quello che abbiamo letto prima, che ha dato per ridomandare, chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà. ma a chi non ha, ecco perché ci sono due servi, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, perché quello che è stato dato non l'ha fatto suo. Chiaro che Dio ha comprato gente di ogni popolo e tribù. Il prezzo è pagato. Semplicemente qualcuno non dirà: è mio, lo faccio mio, possiedo. È tremendo quello che succederà un giorno. Ecco, finiamo qui. Quindi, che cosa ti chiede? Cosa chiede il Signore? Che cos'è quel dato? Abbiamo visto che ti ha dato Gesù. E in Gesù ci sono tutti i doni celesti, tutti quelli diventano ciò che Dio ti ha affidato. Ti ha affidato dei talenti, quei talenti vengono dall'amore, sono doni che Dio ti ha dato. Il primo dono che ti ha dato e che richiede è l'amore. Infatti quello ti chiede di dare al tuo prossimo e a Dio. Ed è poi bello, ho riflettuto, sto meditando la Genesi. C'è un episodio, visto che c'è tempo, un episodio in Genesi 29:15, no? Perché c'è un servitore che è Giacobbe. Servitore, immagine del servitore che nell'umiltà va da Labano e a Labano si sottomette. Guardiamo cosa dice, figura, è un'immagine celeste. Se pensiamo che servire Dio significa non avere nulla in cambio, significhi non avere nulla in cambio. No, no. Per chi mi serve c'è un premio e su questa terra e nell'eternità. Infatti, cosa dice Apocalisse? A chi vince sarà dato. Quel dare e avere non finirà mai nel cielo, mai. A chi vince sarà dato, continuamente sarà dato, anche in quel giorno. Io ti darò, a chi vince sarà dato. E noi cosa daremo nell'eternità? Ancora e ancora e ancora. Lo serviremo per l'eternità, abbiamo letto prima. Lo serviremo nell'amore, lo adoreremo, magnificheremo Lui. E se diciamo come il cielo così in terra, come pensiamo che ciò non possa venire dall'amore, dall'onore, dal voler onorare, un servizio che non è nell'adorazione. Si serve nell'adorazione. C'era un servo, 29, leggiamo dal 15, Genesi 29:15. Leggiamo dal 13, guardate la gioia, immagine celeste. La gioia del padrone è un servo. E appena Labano ebbe udito le notizie di Giacobbe, figliuolo della sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo menò a casa sua. Giacobbe raccontò a Labano tutte queste cose. E Labano gli disse: tu sei proprio mia ossa e mia carne. Ed egli dimorò con lui durante un mese. Poi Labano disse a Giacobbe: perché sei mio parente, dovrai tu servirmi per nulla. Un servo che si umilia davanti al parente, padrone in questo caso. Se tu sei mio figliuolo, se tu mi servi, dovrai tu servirmi per nulla. Non ti darò io un premio, non ti darò io un premio celeste, prima di tutto, e poi anche su questa terra. Dovrai tu servirmi per nulla. Quindi, figli di Dio, o peccatori che si devono ravvedere oggi, Dio ha pronto un premio per te, ha pronto un premio per te. Lo vuoi questo premio? Lo vuoi questo premio? Ti dice Dio, ti promette anche una cosa: non mi servirai per nulla, non mi servirai per nulla. Io ti chiamo a servirmi per amore, nell'amore, ma non mi servirai per nulla. E infatti Giacobbe fu ricco dopo essersi sottomesso. Moglie, figli, bestiame, immagine di tutto ciò che riceverai nell'amore da parte di Dio. Dio è pronto a darti, perché non lascia i suoi servitori senza un premio. Io ti voglio premiare, io ti voglio salvare, io ti voglio dare una gloria celeste. Lo vuoi? Ubbidisci, ti chiedo solo di ubbidire. Signore ti dice questo, ti chiedo solo di ubbidire. Ravvedetevi,
ravvedetevi, ravvedetevi. Cosa diceva Paolo?
Quando quelle anime, leggiamolo, se mi ricordo bene, visto che ci sono anime che si chiedono dopo molto tempo, dopo molti anni, cosa devo fare? Cosa devo fare? Atti 2, sì, Atti 2, 37. Può esserci qualcuno, anche qui oggi, che udite queste cose, è stato con punto nel cuore. Ora essi, Atti 2, 37. Chiedo perdono se sono andato troppo velocemente. Atti 2, 37. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Pietro si è trovato davanti delle anime che chiedevano: cosa devo fare? Non lo capisco. Non capirai mai. Ma sei peccatore, ti devi ravvedere. Pentirti, pentiti, pentiti, ubbidisci, si tratta di ubbidienza. Può essere anche uno sforzo ubbidire a questa parola, ma fallo per la tua salvezza. Ravvediti, non ti chiedo nient'altro, ravvediti. E ho pronto per te un premio, ho pronto per te un premio in cielo e sulla terra. È pronto, lo vuoi? Ravvediti. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete in dono dello il dono dello Spirito Santo. Quale altro dono vuoi? Se per primo io ti voglio dare il dono celeste, poi ti darò anche tutti gli altri, ma prima ti voglio dare un dono che è celeste. Guardate cosa, poiché per voi è la promessa. Per chi è la promessa se non per te? Poiché per voi è la promessa. Per te è la promessa. E per i vostri figliuoli, e per tutti quelli che sono lontani, e per quanti il Signore, il Dio nostro, ne chiamerà. Ce ne sono molti lontani, tutti da chiamare. Io li chiamo tutti. Vuoi ubbidire? Vuoi ubbidire? Ubbidisci. Se pensiamo che Dio chieda tanto, in realtà Dio ha dato molto di più di quello che ridomanda. Pensate a quando Gesù è stato crocifisso, frustato, abbandonato dagli amici, dai discepoli, abbandonato dai familiari. Io ti ho dato molto di più di quello che ti ridomando, perché ti chiedo di rinunciare al tuo peccato. Ma io ti ho dato molto di più. Io ho rinunciato alla mia vita. Ho rinunciato alla mia vita su questa terra, pur avendo potestà di viverla. L'abbiamo letto stamattina, l'ha letto Luca, che anche lui aveva la carne, ma ha sofferto per te, era uomo, ma ha sofferto per te contro la sua volontà, contro per te. Ma questo vale anche per i credenti, per i figli di Dio. Ma se io ho sofferto per te, e quello che ti ho dato è l'amore, cosa mi vuoi ridare? Dammi l'amore, dammi l'amore, dammi l'amore. Che il Signore benedica la sua Chiesa, la sua parola nei nostri cuori, che ci faccia dare tanto nell'amore, non nello sforzo che non serve a nulla. Va bene sforzarsi, ma se lo scopo non è quello di amare, quale forza troviamo in noi? Se lo spirito ha questa gioia nell'amare, da dove viene tutto lo sforzo nostro? L'amore ti chiedo. Molto ti ho dato, molto ridomando, molto ti ho affidato e molto ti richiedo nell'amore. Se sarà questa la vera ragione, non ti sarà difficile fare tutto quello che ti chiedo. Non ti sarà per niente difficile quando guarderai i tuoi colleghi in faccia, i tuoi familiari, tutti gli inconvertiti che conosci. Non ti sarà difficile, perché sarà l'amore a farti fare ogni cosa. L'amore di Gesù in te. Alleluia al Signore. Amen. Amen.